diciamo, la cosa che è successa la settimana scorsa, una enorme manifestazione nell'Avenida Paulista San Paolo, che è stata convocata dal Frente Povo Semmedo, Frente Brasil Popular, che è il frente, diciamo, il fronte di comitati, diciamo, cani sciolti, gruppi indigeni in terra che si sono uniti contro il golpe di Stato del presidente Temer. È stata una grandissima marcia di protesta con una fortissima repressione sia a Brasilia che a San Paolo da parte della polizia militare, perché è stato approvato una proposta di riforma costituzionale che si chiama PEC 55, che praticamente dal punto di vista economico congela gli investimenti pubblici per 20 anni. Cioè per 20 anni il governo, cioè i governi che si susseguiranno, non potranno più investire nella scuola, nella salute, nel sociale, diciamo, più di un certo tot di soldi, di reais all'anno. Questo è un enorme taglio in una situazione senza precedenti, una crisi economica. È stata una votazione abbastanza combattuta, è passata nel secondo turno sia al Senato che alla Camera, e quindi vuol dire che da qui a 20 anni il Brasile non potrà aumentare nessuna spesa sociale. È un attacco ai bisogni più elementari, come quello della sopravvivenza, poi della salute e dell'educazione. Quindi circa 50.000 persone si sono riunite sia a San Paolo e un po' di meno a Brasilia per protestare contro questa proposta anche di riforma costituzionale voluta da un governo che non è neanche eletto, e hanno chiesto le elezioni immediate, ma per ora questa proposta è passata e c'è stata una forte repressione della polizia militare, in particolare studenti, una studentessa manuelana di 15 anni è stata ferita pesantemente, e così c'erano molti studenti nella manifestazione, perché questo vorrà dire che non potranno più neanche accedere all'università pubblica, per ora come era gratuita. Per i prossimi 20 anni l'università non avrà più soldi per funzionare, quindi inizieranno delle proposte di privatizzare l'università. La polizia militare ha represso duramente i manifestanti con palle di gomma, con spray urticante, le solite cose, bombe, gas lacrimogeno, e fino a che, diciamo, 2.000 soldati con una truppa di la chiamano truppa di shock, ma comunque una truppa, sì, pesantemente armata con cavalli e armamenti pesanti, ha invaso e ha sciolto il corteo.
Sì. E,
tra l'altro, un'altra cosa che è accaduta invece davanti al governo, alla esplanada, come si chiama, a Brasilia, è stata la impossibilità di avvicinarsi a più di 300 metri dal palazzo del governo, e quindi un cordone di soldati e di polizia militare ha impedito qualsiasi forma di dissenso e di conflitto. Quindi la situazione è molto pesante, anche perché gli ultimi tagli, diciamo, del governo Temer hanno prodotto che le persone povere che avevano difficoltà, che non avevano lavoro, che utilizzavano quel piccolo aiuto che era la borsa famiglia, quei 300-400 reais, che sono $200 al mese, almeno per comprare un po' di cibo, è stata tagliata, e quindi la gente, e letteralmente sono aumentati i furti, gli omicidi, perché la gente non ha da mangiare. Un'altra cosa che è successa è che venerdì scorso è stata uccisa, non si sa ancora se è un fatto, diciamo, privato oppure un fatto politico, è stata uccisa una donna indigena che faceva parte, diciamo, del movimento femminista brasiliano, e era stata una donna molto coinvolta nelle manifestazioni, non una di meno, che sono state fatte in questi mesi, non solo in Brasile ma anche in altri paesi dell'America Latina, che erano le grandi manifestazioni contro i femminicidi. Si chiama Deborah Soriano, ha 22 anni, è stata trovata, il suo corpo è stato trovato in una zona periferica di Rio de Janeiro. Era, faceva parte dei giovani, della gioventù comunista, ed era anche vicepresidente dell'Unione Brasiliana delle Donne, che è una specie di UDI un po' più radicale a San Paolo. E quindi c'è stata una grossa manifestazione di donne a San Paolo per cercare di capire come è avvenuto questo omicidio.
Sì, sì, sì. Erano usciti degli articoli giorni scorsi, così anche dopo l'omicidio di alcuni turisti, che appunto facevano vedere come ci sono queste decine di migliaia di morti ogni anno nelle favelas in Brasile, nelle periferie urbane.
Sì, ormai
urbane,
secondo l'organizzazione pesante, l'OMS e l'ONU, il Brasile è il quarto paese al mondo più pericoloso, in particolare anche per le donne. Gli omicidi nelle favela sono anche aumentati comprensibilmente, la disperazione ha portato nel caso delle ultime due settimane all'omicidio di tre turisti, una donna, tre turisti italiani, una donna a Bahia, un altro in una zona di Salvador, la donna era in una zona più turistica, Morro di San Paolo. Sono stati omicidi legati al tentativi di furto, chiaramente, o di sequestro. Quindi il paese, chiaramente, da un lato ci sono il movimento che occupa le case, rivendica una partecipazione popolare, poi nelle favelas, di fronte a una realtà che è quella di non avere più soldi neanche per l'alimentazione, la gente cerca di organizzarsi come può.
Sì, sì,
quindi
sì,
sicuramente sì. Il paese è diventato molto più pericoloso. Questi sono, il governo Temer continua a dire che sta diminuendo la crisi economica, il debito, ma la vita della comunità brasiliana, delle persone nelle strade, nelle città, è diventata molto più pesante.
E dal punto di vista degli sviluppi politici rimane confermata la scadenza naturale, diciamo, di
sì,
questo governo
loro,
nel 2018.
Il Frente Popolare do Brasil ha chiesto le elezioni immediate, anticipate, però sembra che i senatori e tutti i partiti tranne il PT appoggi il governo Temer per fare il lavoro sporco fino al 2018, fine 2018, ecco. Certamente il PT si organizza intorno alla proposta di candidare Lula, però non c'è la possibilità di arrivare a delle elezioni immediate, e quindi il governo Temer è in piena carica, e in pochi mesi bisogna dire che la prospettiva reazionaria non è stata a guardare le promesse probabilmente fatte ai grandi proprietari terrieri, ai fazenderos e anche alle multinazionali del cibo e dell'agrotossico. Sono in cammino di realizzazione.
Sì, sì, poi se appunto si parla di cambiare la Costituzione, così uno scenario anche che ricorda quello italiano, diciamo, anche facendo le debite proporzioni, insomma lì il conflitto è molto più aspro. Anche,
sì, soprattutto, no? Il cambio della Costituzione, nella Costituzione è previsto un obbligo di spesa sociale, no? come anche la nostra prevede il benessere, diciamo, materiale, e questo era stato inserito nella Costituzione dell'88, cioè il fatto che qualsiasi governo di destra, di centro, di centro-sinistra dovesse comunque spendere un 12-10-12% del PIL per politiche sociali. È un paese che ha 200 milioni di abitanti, il 65-70% con un reddito medio di 800-700 dollari al mese. È evidente che poi in questa altra percentuale così statistica c'è una enorme percentuale che sta sulla soglia della sopravvivenza. Questo PEC 50, questo emendamento che hanno fatto, è gravissimo, perché ti condiziona non solo l'attività governativa del governo Temer oggi, ma mette un'ipoteca anche su i possibili sviluppi di un governo progressista che si trova a non sentire più questo impegno. Potrebbe non essere più obbligatorio, perché è stata abolita il decreto costituzionale che diceva che bisogna spendere un tot per il PIL, per sì, quello sì, che sì. C'è stata una reazione così forte, perché questa volta il progetto non è solo un cambiamento immediato per risolvere la crisi economica, ma è proprio un progetto di è un ritorno all'impoverimento strutturale del paese, cioè in qualche modo costituzionalizza il fatto che il 40-50% dei brasiliani non ha accesso a nulla.
Sì, sì.
Quindi
sì,
è molto grave.
Pesante. Vedremo gli
L'unica
sviluppi,
soluzione possibile ecco. contro il golpe era appunto una soluzione politica, era immediata, era l'elezione. Questo è quello che il Frente Brasil Popular, che è comunque il movimento più importante di resistenza al golpe di Stato, aveva proposto.
Sì, 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 sì. Va bene, vedremo gli sviluppi, dicevo, adesso poi tu a gennaio rientrerai in Brasile per completare il tuo lavoro, insomma avremo qualche corrispondenza anche dal vivo e anche magari dai Quilombo, dalle comunità afrodiscendenti che insomma continuano a resistere, no? Perché anche diversamente non si può fare. Insomma.
Comunque l'unica possibilità oggi, visto che non c'è una possibilità rivoluzionaria come in Venezuela o in Bolivia, è arrivare a delle elezioni che ripongano almeno la questione della sovranità popolare con tutti i suoi limiti, ma attraverso il voto. È l'unica soluzione possibile di fronte a questo attuale golpe, diciamo. Perché la fragilità dei golpisti, abbiamo visto, non si è avverata come si pensava. Si sono uniti.
All'inizio si pensava che
le forze militari sono state fedeli al nuovo governo e i movimenti sociali non hanno avuto la capacità e l'ampiezza di scardinare il progetto neoliberista di ritorno. E quindi come si fa? Certo, oggi sono i movimenti sociali in campo che nelle città e nella campagna, nella terra, rappresentano un piccolo tentativo di resistenza a questo golpe, però quando tutta la stampa, le forze militari, le forze diciamo del parlamentari sono a favore del governo Temer, non si riesce a scardinarlo questo golpe, che ormai diciamo sta assumendo l'aspetto strutturale di un governo di conservazione e di smantellamento di quei diritti elementari che erano stati addirittura previsti dalla Costituzione dell'88, che non è stata certo fatta dal Partito del Lavoro, dal PT, è stata comunque
una cosa democratica,
una sintesi che è uscita dopo la dittatura.
Infatti. Va bene, grazie dell'aggiornamento e ci risentiamo ancora senz'altro.
Ok, dobbiamo sopravvivere nello stato d'eccezione e vedere di leggerne almeno gli elementi di resistenza che potrebbero essere interessanti per un futuro scenario politico.
Certo. Grazie ancora.